Anch'io do il benvenuto a tutti quanti. Vogliamo continuare ad adorare il Signore, fissando proprio i nostri pensieri sulla parola di Dio. E così la preghiera è proprio che mentre ascoltiamo quello che il Signore vuole dirci, desideriamo cambiare. Questa è proprio l'adorazione che noi facciamo verso Dio, che diventiamo sempre più simili a Gesù. E così vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Romani 12, e ancora siamo in questa sezione che va dal versetto 9 al versetto 21. E questa sezione ci parla di come amare il nostro prossimo. Questo è il titolo di questa sezione, il titolo di questi messaggi. Quindi già abbiamo iniziato a vedere la scorsa settimana questo tema e oggi continueremo a vedere altri versetti. Prima di iniziare però voglio farvi una domanda. Una domanda. Qual è la cosa che più di ogni altra potrebbe rovinare la nostra testimonianza come chiesa locale? Dovete parlare un po' più. Mancanza d'amore. Mancanza d'amore, stiamo nel tema, no? Un brutto esempio, sì. Egoismo, egoismo. Ah. La bugia. Incoerenza. Sì, l'abbiamo detto, abbiamo detto. Io penso che la divisione, il conflitto, la discordia, il dissenso, tutto quello che voi avete detto che riguardano l'ipocrisia, l'abbiamo visto. Quindi tutto quello che porta a una mancanza di unità è diciamo, ciò che ci fa perdere credibilità come chiesa locale davanti al mondo. Quindi l'unità è proprio la cosa più preziosa che noi abbiamo su questa terra. Giovanni 17:21, Gesù pregò proprio per l'unità. Lui disse che siano tutti uno e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Quindi queste parole ci fanno capire che attraverso l'unità della Chiesa, la nostra unità, i non credenti avranno la possibilità di conoscere che Cristo è stato mandato dal Padre. Quindi questa è la nostra testimonianza. Per questo non dobbiamo meravigliarci che Satana proprio attacca l'unità della Chiesa. Quindi l'unità è proprio l'elemento fondamentale, essenziale per la nostra testimonianza e per la vita della nostra Chiesa locale. In 1 Corinzi 12:13 Paolo dice: infatti, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Quindi qui Paolo si sta riferendo proprio al momento della nostra salvezza. Al momento che noi abbiamo creduto in Cristo, e cosa è successo in quel momento? Paolo dice che siamo stati battezzati e non parla sicuramente del battesimo in acqua, ma appunto del battesimo spirituale che è avvenuto nel momento in cui noi abbiamo creduto in Lui. E Paolo ci dice che questo battesimo ci ha uniti a Cristo. Ci unisce a Cristo in un modo indissolubile per appartenergli per sempre a Lui. Ma avete notato che Paolo non dice solamente che siamo stati uniti a Cristo, è avvenuto qualcos'altro. Che cos'è questo qualcos'altro? È proprio il fatto che noi diventiamo uno come corpo di Cristo. Siamo stati immersi, potremmo dire, in un unico spirito per formare un unico corpo, un unico corpo. Quindi lo Spirito Santo ci ha uniti non solo a Cristo, ma anche a tutti gli altri credenti, che come noi hanno fatto di Cristo il Signore e il Salvatore della nostra vita, della loro vita. Quindi l'unità di cui Paolo parla è proprio una conseguenza della nostra salvezza. Una conseguenza della nostra salvezza è la realtà più preziosa per noi. Dovrebbe essere vista come un tesoro, perché Dio l'ha creata. È un tesoro perché Dio l'ha creata. Il nostro compito quindi non è di creare l'unità, ma di mantenerla. In Efesini 4, versetti da 1 a 3, Paolo dice proprio questo comando: comportatevi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Come? Qual è questo modo degno? Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. E dice la stessa cosa ai Corinzi, proprio ai Corinzi che non volevano proprio sapere di cosa, dell'unità, non ne volevano sapere. Lui comandava a tutti di avere un medesimo parlare e non avere divisioni tra di voi, ma stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Questo è quello che diceva Paolo ai Corinzi. E questo non significa che tutti dobbiamo avere la stessa opinione su tutto, ma significa che pur avendo opinioni diverse riguardo ad aspetti secondari della vita o della pratica, possiamo comunque godere le benedizioni dell'unità. Possiamo ancora desiderare l'unità senza romperla. Per cui è nostro dovere difendere, promuovere e mantenere l'unità della Chiesa allo scopo di essere appunto una Chiesa locale che testimonia di Cristo tra i non credenti. E dobbiamo essere seriamente preoccupati quando vediamo che qualcuno sta avendo atteggiamenti che non promuovono l'unità tra i credenti. O quando vediamo addirittura dei fratelli o delle sorelle che hanno comportamenti che hanno proprio lo scopo di rompere la Chiesa. Dovremmo essere seriamente preoccupati, e in effetti arriviamo proprio al contesto della lettera. Paolo era preoccupato quando ha scritto la lettera ai Romani. Era preoccupato perché? Perché alcuni fratelli della Chiesa, l'abbiamo ricordato domenica scorsa, stavano appunto litigando su questioni secondarie della vita cristiana, potremmo dire, della pratica cristiana. E queste questioni non riguardavano né la dottrina e né la morale, ma era più che altro un problema di coscienza davanti a Dio. Quindi avevano delle divergenze su questioni come il mangiare, il bere o rispettare alcuni giorni del calendario, però la cosa più grave è che nel difendere la loro posizione loro stavano disprezzando il fratello, giudicando il fratello che pensava in maniera diversa. Per cui Paolo aveva proprio a cuore questi credenti e desiderava che ritrovassero l'unità che avevano perso a causa di queste divergenze di opinioni, potremmo dire. E così dal capitolo 12, versetto 9, che abbiamo cominciato a vedere la scorsa volta, abbiamo detto che Paolo comincia ad esortarli su come amare il prossimo. E questa diventa proprio la parte centrale di tutta la lettera. Il motivo proprio per cui Paolo scrive la lettera ai Romani era proprio per risolvere questi problemi. Quindi tutto quello che è avvenuto prima mirava proprio a raggiungere questo punto sul mostrare come amare il prossimo e ad essere uniti nella Chiesa. E quindi anche se affronterà direttamente il problema al capitolo 14, qui noi già abbiamo delle istruzioni, delle esortazioni su come mantenere l'unità nella Chiesa. Sono esortazioni generali, sì, ma sono adatte, specifiche, proprio per questa situazione. Così abbiamo visto il versetto 9, abbiamo visto che l'amore si sviluppa mediante l'autodisciplina. L'autodisciplina. Abbiamo detto che questa sezione comprende delle esortazioni che possono essere suddivise appunto in quattro aree che si sviluppano come si svilupperebbe una spirale. Parte da un centro e si sviluppa allargandosi sempre di più, abbracciando sempre più persone, addirittura i nemici, addirittura le persone che ci fanno del male. E così il versetto 9 ci parla del centro, dove tutto parte. E lo rileggiamo. E Paolo ha detto: l'amore sia senza ipocrisia, aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quindi abbiamo visto che l'amore richiede autodisciplina, perché l'amore non è un sentimento, potremmo dire, emotivo, ma è una scelta ad amare incondizionatamente e totalmente coloro che non sono amabili, desiderando esclusivamente il loro bene. Questa è la definizione d'amore. Quindi l'impegno di noi credenti riguarda proprio l'esaminare noi stessi per valutare le motivazioni per cui noi facciamo le cose. Dobbiamo vegliare affinché il nostro amore, come dice Paolo, sia sincero. Sincero, cioè non ipocrita, onesto, vero, potremmo dire. E dobbiamo vegliare affinché il nostro amore sia puro, abbiamo visto, cioè caratterizzato dall'odio per il male e rimanendo attaccati, incollati al bene. Ma questo non è un compito facile, non è un compito facile, richiede autodisciplina, cioè un impegno costante, quotidiano, nella giornata, a ubbidire alla parola di Dio. Al capitolo 7, sempre di Romani, versetto 19, Paolo ci ricorda proprio riguardo a questo aborrire il male e attenersi al bene. Lui ci ricorda che il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. E mi trovo dunque sotto questa legge: quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Ci riconosciamo in questa descrizione? Io sì, io mi riconosco in questa descrizione. Per questo motivo dobbiamo essere sempre impegnati in questa autodisciplina. Dobbiamo essere come Paolo. Cosa faceva Paolo? Cosa ci dice Paolo in Prima Corinzi 9, versetto 26 e 27? Io quindi corro così, non in modo incerto. Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù. Ecco l'autodisciplina. Perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Cioè perdiamo appunto la credibilità della nostra testimonianza. Quindi ci autodiscipliniamo per sottomettere le nostre emozioni a Cristo, in modo da fare la sua volontà. Questo è il nostro desiderio, è il desiderio con cui ci avviciniamo a Dio. E così questa mattina vogliamo andare avanti e vedere i versetti da 10 a 13 e li vogliamo leggere. Paolo dice: quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Quindi abbiamo visto la parte centrale, l'autodisciplina. Ora vediamo, diciamo, il primo giro di questa spirale, che abbraccia proprio la Chiesa locale, la comunità. E Paolo ci mostra come amare i fratelli in questi versetti. Come detto, abbiamo il compito e il dovere di conservare l'unità. Questo è il nostro punto basilare. E quindi noi abbiamo gli elementi necessari per mantenere l'unità. E Paolo ci mostra quattro campi in cui dobbiamo essere diligenti nel mostrare amore ai nostri fratelli. e sorelle in Cristo. Quindi il primo campo si trova al versetto 10 e riguarda appunto le nostre relazioni. Il cerchio si allarga, parte da me e cominciamo con le relazioni, versetto 10. E Paolo dice: quanto all'amore fraterno siate pieni di affetto gli uni gli altri, quanto all'onore fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quindi le nostre relazioni, il nostro modo di stare insieme deve essere contraddistinto dalla tenerezza, dall'affetto e dall'umiltà. Questo è quello che ci dice. Vediamoli. Innanzitutto l'affetto. Cosa ci dice? L'amore fraterno deve essere pieno di affetto. Questo è il modo in cui Paolo parla. Nell'amore fraterno dobbiamo essere pieni di affetto. Potremmo tradurlo in questa maniera. Paolo usa due parole in questo testo, nel greco, che è la combinazione appunto nel greco di altre due parole. Parla di Filadelfia, che traduciamo con amore fraterno, e poi parla di questo altro termine, filostorgoi, che è tradotto con pieno di affetto. E tutte e due hanno in comune questo termine, filos, che indica proprio un amore profondo, un affetto tra persone, un affetto di amicizia, potremmo dire. Quindi questo amore, questo affetto deve essere rivolto a tutti i fratelli, innanzitutto, ed è la parola Filadelfia, e deve essere caratterizzato dalla pienezza di affetto. Dalla pienezza d'affetto, appunto l'altra parola, filostorgoi. In particolare quest'ultima parola indica gli affetti naturali. È il tipo di parola che riguarda le relazioni nella famiglia, tra marito e moglie e tra figli, potremmo dire. In Romani 1,31 la stessa parola è tradotta, al contrario, con senza affetti naturali. Quindi indica proprio gli affetti naturali, quello della famiglia, dell'amore tra genitori e figli, potremmo dire. Quindi cosa ci sta dicendo Paolo qui? Cioè che le nostre relazioni, le relazioni amorevoli caratterizzate dalla tenerezza d'affetto, dalla cura e dalla compassione, sono le relazioni naturali che devono esistere nella Chiesa, tra credenti. Quando crediamo in Cristo e riceviamo lo Spirito Santo, appunto siamo messi in grado di amare ogni persona, e specialmente i fratelli in Cristo. Quindi alla base di quest'amore c'è l'affetto che regna nella Chiesa. È come se fosse un sentimento naturale questo. Come se Paolo ci dicesse che questo dovrebbe essere un sentimento naturale, che viene spontaneo perché deriva dal fatto che facciamo parte della stessa famiglia. E io mi ricordo quando sono entrato in questa chiesa, diciamo, non era proprio questa sala, era quella via Britannia, ed è proprio questa la prima impressione che io ho avuto, anche se non conoscevo tutti. È stato quello di sperimentare un legame con voi, e io non mi ricordo sinceramente neanche il messaggio, neanche quello che è stato detto nel messaggio, ma io mi ricordo perfettamente quello che ho provato. Questo sentimento e questo legame, che anche se proveniva da persone che non conosceva, è come se ci conoscevamo da una vita. E mi ricordo, ero un giovane credente. E sono sicuro che questo l'avete provato anche voi. Questo non significa, naturalmente, che io e te ci riusciamo sempre ad amare in un modo completo, perché evidentemente non siamo sempre amorevoli, io non sono sempre amorevole, ma significa che nonostante tutto comprendiamo che qui dentro noi siamo una famiglia e che come una famiglia c'è comprensione, c'è perdono, c'è cura, una cura tenera tra fratelli, c'è la consapevolezza di avere qualcuno accanto nel nostro momento di bisogno, che è pronto anche a rialzarci quando cadiamo. E vi voglio raccontare un'illustrazione che è successa quest'anno mentre tornavamo in Sicilia. Appunto, come ogni estate, noi andiamo in Sicilia, andiamo a trovare i miei suoceri, e non so se avete mai fatto voi un viaggio in Sicilia, con i bambini però. Ma se lo avete fatto con i bambini, sapete che è lungo e richiede appunto una buona dose di pazienza. Io ho comprato una macchina lunga in modo che i bambini stanno in fondo e io sto avanti. Quindi, e così noi abbiamo fatto questo viaggio. Chiara naturalmente è stata organizzatissima, ha preparato le bustine per ogni passeggero, ogni bustina, sembravamo nell'aereo del qualsiasi compagnia, con gli snack, le bottigliette d'acqua, il caffè per me, e appunto giochi, attrezzatura, insomma tutto il necessario per passare indenni queste 8 ore di viaggio. Però abbiamo tirato fuori il tablet, e noi abbiamo un tablet solo per 3 bambini, e quindi è finita la pace. C'è stata guerra su chi doveva giocare per prima, chi doveva giocare di più, eccetera, eccetera. E quindi capite bene che hanno cominciato a discutere animatamente, e la macchina non era abbastanza lunga per evitare tutto questo, e quindi non riuscivano a trovare un accordo. Però è successo qualcosa a metà del viaggio, che Cecilia, dopo che ha mangiato, ha rigettato tutto, ha avuto mal di pancia e ha rigettato. E così non è stato bello né per lei né per noi, ma la cosa bella e che mi ha fatto riflettere, e mi sembrava utile dirlo, che il momento proprio in cui lei è stata male, tutti i motivi di lite sono finiti. Anzi, Emma e Alice hanno preso le bustine con i fogli e hanno cominciato a disegnare. E attraverso i disegni hanno tentato di incoraggiare la sorella e di dimostrargli tutto l'amore che loro avevano per lei. Perché la disperazione poi di Cecilia è che lei aveva rigettato proprio sul suo peluche preferito, Cocco. È Cocco. Cocco non si tocca. E quindi l'impegno delle sorelle era proprio quello di incoraggiarla, di guarda, Cocco sta bene, stasera mamma arriviamo, lo lava e ce l'avrai prima di andare a dormire. E questo è proprio quello che ci sta dicendo Paolo, questo affetto, questa tenerezza, che nonostante alcune volte possiamo faticare ad averla, comunque noi possiamo sapere che questa è la nostra famiglia, che la famiglia si prende cura l'uno con l'altro, ci si cura, ci si perdona, anche quando alcune volte possono esserci delle tensioni. Quindi questo è il primo pensiero che Paolo ci dà. Il secondo pensiero riguarda l'onore. Nella famiglia di Dio non c'è bisogno solo di tenerezza, c'è anche bisogno di un'altra qualità. E questa qualità riguarda proprio le nostre relazioni, ed è l'umiltà. L'umiltà. Paolo dice: quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quindi l'amore reciproco e l'unità si mantengono quando i credenti sono impegnati ad essere umili l'uno con l'altro. Il termine onore comunica l'idea di dare un prezzo e un valore a qualcosa o a qualcuno. Allora la domanda: che prezzo dai tu ai tuoi fratelli? Questa parola ci indica che nelle nostre relazioni dobbiamo dare un valore maggiore al nostro fratello rispetto a noi stessi e alle nostre idee, alle nostre opinioni. Il valore che diamo a loro è inversamente proporzionale al valore che diamo a noi stessi. Paolo in Romani 12, versetto 3, poco prima del nostro passo, dice: per la grazia che mi è stata concessa, Dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma che abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Quindi Paolo ci sta dicendo che dobbiamo avere un concetto reale di noi stessi, un concetto che dipende dalla consapevolezza di essere dei peccatori, sì, peccatori perdonati dalla grazia di Dio.Indi l'umiltà nasce da qui. E potremmo comprendere meglio anche questo brano mettendolo a confronto con Filippesi 2:3, dove Paolo dice: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma, è qui il punto, ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Ecco il fare a gara, cosa significa fare a gara l'onore, stimare gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Quando abbiamo appunto quindi un concetto sobrio e reale, allora possiamo stimare, dare un valore al nostro fratello e alla nostra sorella. Fare a gara è un'altra parola molto interessante, può essere tradotta con sete premurosi e indica l'idea di andare avanti, cioè di precedere. Quindi potremmo anche pensare al concetto di dare l'esempio. Paolo sta dicendo questo, di dare l'esempio. Vuol dire che dobbiamo essere i primi a dare l'onore. Dobbiamo essere i primi a fare il passo per cercare, ad esempio, di risolvere le cose, per chiarire le cose, se c'è bisogno, anche di chiedere perdono. Non dobbiamo aspettare, ma essere i primi. Non dobbiamo aspettare che qualcuno venga da te mostrando apprezzamento per poi contraccambiare. No, tu, io dobbiamo fare il primo passo sempre, senza sapere poi come l'altro reagirà. Una volta ho sentito un predicatore illustrare così questo atteggiamento che Paolo ci sta dicendo. Quando due fratelli contendono, è come se giocassero una partita di tennis o di ping pong. Forse l'avete sentita questa illustrazione. È come due giocatori di tennis, il loro unico pensiero è respingere la palla più forte di quanto l'ha tirata l'avversario, no? L'unico modo di vincere è tirare talmente forte, talmente angolato e bene e veloce che l'altro non riesce a rispondere. Così questo predicatore ha raccontato questa illustrazione per dirci che l'unico modo per smettere di contendere con una persona senza peccare, senza fare del male, non è quella di tirare ancora più forte dell'altro, ma è, per azzittirla potremmo dire, ma è quella di decidere di far cadere la pallina a terra. Questo è quello che ci sta dicendo. Dobbiamo essere i primi a far cadere la pallina a terra. Non dobbiamo aspettare che l'altro lo faccia. Questo vuol dire che dobbiamo, ci fa capire anche quando troviamo nella Bibbia parole e frasi come sottomettetevi gli uni agli altri, per timore di Cristo, per amore dell'unità. Questo significa fare a gara, sottometterci e dire va bene, rinuncio per amore di Cristo e per amore all'unità, anche subendo un danno possibilmente nel mio onore, nel mio orgoglio, ma perché ho chiaro che l'unità è il bene più prezioso che io ho sulla terra e devo sforzarmi per mantenerlo. Questo fare a gara può significare anche che noi possiamo essere contenti quando un fratello o una sorella ricevono un complimento o un elogio per qualcosa di buono che ha fatto. Non proviamo invidia, non facciamo un sorrisino, e però dentro di noi, come si dice a Roma, invidiamo. Così la Chiesa cresce quando i fratelli sono un esempio di umiltà e i figli imparano dai genitori a perdonarsi allo stesso modo, i nuovi credenti imparano dagli altri a farlo e insieme tutti quanti cresciamo nell'amore. Quindi queste sono la base delle nostre relazioni. E Paolo adesso parla di un secondo campo, lo vogliamo vedere, al versetto 11, un secondo campo in cui noi possiamo essere diligenti nel mostrare amore. E riguarda il servizio reciproco, versetto 11. Quindi il servizio è l'altro elemento per mantenere l'unità. Non solo dobbiamo curarci della mente, dobbiamo sottometterci, e tutto questo si realizza nel servizio che noi facciamo in favore dei fratelli. Quindi questo fa vedere che l'amore è pieno di opere, è pieno di opere, è un amore pratico. Quindi Paolo ci dà alcune caratteristiche di come deve essere questo servizio nella Chiesa locale. Innanzitutto ci dice: quanto allo zelo, non siate pigri. Il termine zelo indica un atteggiamento diligente, indica serietà e impegno nel fare qualche cosa, indica anche fare qualche cosa di fretta addirittura. Quindi il termine pigrizia invece indica un atteggiamento contrario, cioè un atteggiamento di negligenza, di indolenza e lentezza. Quindi potremmo anche parafrasare questa frase: nella vostra fretta non siate lenti. Nella vostra fretta non siate lenti. Cosa sta dicendo qua Paolo? Sta facendo logicamente un contrasto e ci sta dicendo che il servizio che rendiamo al fratello o alla sorella deve essere caratterizzato dalla diligenza e dalla serietà. Quindi la fretta a cui si riferisce qui il termine zelo non riguarda le cose di fare, quelle cose che facciamo di corsa, e spesso quando facciamo le cose di corsa le facciamo male. No, riguarda l'urgenza, potremmo dire, riguarda il fatto che dobbiamo fare queste cose, le dobbiamo fare subito, ora. Dobbiamo servire ora, perché questo è il tempo che il Signore ci ha dato per farlo. Non dobbiamo aspettare, non dobbiamo aspettare. E quindi questo versetto ci parla di come noi usiamo il nostro tempo per servire gli altri. Quando penso alla diligenza penso sempre a questo versetto in Efesini 5, Efesini 5, versetti 16 a 17, e parla proprio di questo: guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi, non tornano indietro. E devo dire che questa è una delle lezioni che ho imparato alla scuola biblica, la diligenza appunto. Ho imparato più di ogni altra cosa, studiare appunto diligentemente per arrivare al preparato il più possibile al giorno dell'esame. E l'ho cercato di fare nel tempo che il Signore mi ha dato. Non c'avevo solo quello, c'era la famiglia, c'era la chiesa, c'era il lavoro e tutte cose che dovevo fare altrettanto diligentemente. E questo mi ha impegnato e mi ha costretto appunto a essere diligente nelle mie cose da fare, sfruttando il tempo che il Signore mi dava. E quindi questa devo dire che è stata proprio la lezione più grande che ho imparato e che sto cercando appunto di portare avanti, perché mi ricorda che devo servire la Chiesa e il Signore al massimo delle mie possibilità, al massimo delle mie possibilità, nel tempo che il Signore mi dà. Questo vuol dire che lo dobbiamo fare, lo devo fare anche quando sono stanco, quando mi andrebbe di riposare, quando ho altri pensieri nella testa. E mentre mi preparavo ho ripreso una vecchia lettura che avevo fatto qualche anno fa, ho preso un libricino anche che vi posso consigliare, che si chiama Lampade ardenti e splendenti, non so se lo stampano ancora, che in pratica è una raccolta di messaggi, alcuni messaggi di un predicatore che si chiama Jonathan Edwards, e forse l'avete sentito nominare, e c'è un capitolo dedicato a dei proponimenti che questo predicatore ha fatto, pensate, all'età di 20 anni, all'età di 20 anni. Quindi questi proponimenti sono stati scritti, messi per iscritto, perché ogni tanto lui sarebbe ritornato a leggerli per esaminare il suo cuore e vedere se questi proponimenti stavano andando avanti. E ve ne voglio citare un paio, perché mi sembrano proprio adatti a quello che lui sta dicendo. Paolo qui: mi propongo di non perdere mai un momento del mio tempo, ma di usarlo nel modo più proficuo che mi sia possibile. Mi propongo di vivere con tutta la mia forza finché avrò vita. E lui stava parlando sicuramente del suo servizio, di come spendere la sua vita per Cristo. E quindi questo dovrebbe essere proprio il nostro proponimento davanti a questa esortazione di Paolo, di non essere pigri quanto allo zelo. E allora la domanda è: stiamo servendo in questo modo? Stiamo mettendo il massimo sforzo per servire Dio e i fratelli e ci proponiamo continuamente di farlo? Collegato a questo concetto della diligenza c'è quello che viene dopo e riguarda l'entusiasmo. Guardate: siate ferventi nello spirito. Quindi questo è l'altro aspetto del nostro servizio. Facciamo il nostro dovere e lo facciamo come? Con entusiasmo, con forza, con gioia. Il termine ferventi significa bollire per il caldo, avere caldo. E io penso che lo capiamo bene, io l'ho capito bene mentre studiavo. Ma questo non è un caldo che ti fa perdere energia. Questo è un tipo di calore che ti fa avere energia. Paolo sta pensando a un motore, come a un motore di una locomotiva, no? Viene buttata la legna, il motore della locomotiva brucia calore, immagazzina calore e in questo modo tutto il treno può viaggiare. Quindi è questo il senso, il motore che prende energia, che ci dà la forza di servire il Signore, servire i fratelli. Quindi questa è la forza con cui dobbiamo servire. Allora mi chiedo, davanti a questo versetto, quante volte io ho servito il Signore in modo freddo, tiepido? Mi chiedo se il mio servizio, il nostro servizio, puoi farti la stessa domanda anche tu, assomigli più a una pila di fagioli che sta sul fuoco, che bolle, borbotta e si lamenta perché dice o fa, perché sta servendo e dice, forse potrebbe dire frasi come: ma lo sto facendo solo io. E così comincia la critica, a lamentarsi, a parlare a mezza bocca. Questo non è il tipo di servizio che Paolo ci sta dicendo qui. Paolo sta pensando più al motore di una Ferrari. L'avete sentito mai il motore di una Ferrari? Quindi la domanda è: come avere questo motore? Come avere questo motore che ci dà questa energia? E non assomigliare più a una pila di fagioli che sta lì a borbottare. E Paolo ci dice: servite il Signore. Servite il Signore. Non trovi interessante che Paolo debba specificare in questo momento che dobbiamo servire il Signore? Perché lo fa? Perché ci ricorda che il nostro servizio, in fin dei conti, non è solo rivolto agli uomini, alle persone, ma è rivolto al Signore. Noi serviamo le persone perché serviamo Cristo. Questo è quello che ci vuole ricordare Paolo. Quindi il fervore nasce dalla consapevolezza che noi stiamo servendo il Signore, non semplicemente gli uomini. Quindi, quando noi ci lamentiamo, Quando noi borbottiamo, stiamo solamente dimenticando e pensando che stiamo solamente servendo gli uomini, dimenticando che stiamo servendo il Signore. In altre parole, ci stiamo focalizzando più sulle persone che su Cristo. Questo è il motivo tante volte che quando riceviamo una critica o non riceviamo un elogio per quello che abbiamo fatto, diciamo: ma per chi lo sto facendo? Quindi Paolo ci ricorda che tutto quello che facciamo su questa terra è per il Signore, è per la sua gloria e dobbiamo farlo mediante la sua forza. Quindi questo dovrebbe entusiasmarci, dovrebbe darci gioia, dovrebbe darci fretta di fare l'opera di Dio. E questo ci porta anche al terzo campo, in cui dobbiamo appunto essere diligenti nel mostrare l'amore ai fratelli. Questo campo riguarda le prove della vita, versetto 12. Paolo continua dicendo: siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Quindi in questi versetti la parola chiave è tribolazione. E questo termine molto spesso è usato per indicare il tipo di sofferenza che è causata per la fedeltà al Vangelo, ma può anche in alcuni casi riferirsi a quel tipo di sofferenza che è causata da qualche tipo di condizione difficile da affrontare. In questo caso, nel primo caso, potremmo pensare ad un'esortazione a perseverare nelle tribolazioni causate dal Vangelo. Quindi Paolo sta incoraggiando a perseverare, a non smettere di predicare il Vangelo. E questo effettivamente può starci, o potremmo anche pensare, a causa anche del contesto in cui noi siamo, che Paolo stia incoraggiando i credenti a servirsi anche in un contesto di chiesa difficile. Praticamente Paolo sta incoraggiando i credenti a servirsi anche quando ricevono critiche, anche quando ricevono in qualche modo disprezzo o giudizio. Quindi questo potrebbe fare riferimento proprio alla situazione della Chiesa di Roma. In altre parole, Paolo sta dicendo: continuate a servire coloro che vi trattano male, serviteli in mezzo alle vostre tribolazioni, di cui loro forse sono la causa. Comunque sia il tipo di tribolazione a che Paolo sta pensando, quello che ci riguarda a noi è che le prove, le tribolazioni, le difficoltà, le sofferenze non sono mai un motivo per smettere di servire il fratello o la sorella. Questa perseveranza è proprio la dimostrazione più potente dell'amore incondizionato che noi possiamo dare al prossimo. È la dimostrazione della potenza di Dio in noi e del fatto che stiamo effettivamente servendo il Signore. Andiamo avanti, Paolo ci dice ancora che dobbiamo sopportare tribolazioni e servire con gioia, dobbiamo appunto possedere tre qualità. Allegri nella speranza, ci dice Paolo. La speranza indica la certezza di possedere già le benedizioni del cielo. Questa è la speranza, la certezza di avere già le benedizioni del cielo. Siamo salvati in speranza. In Colossesi 1:27 Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Quindi Paolo sta dicendo che la presenza di Cristo nel credente tramite lo Spirito Santo è la garanzia per noi che come credenti noi godremo le benedizioni future. Questo vuol dire che siamo concentrati dove? Dov'è il nostro pensiero? Nel cielo, a quel momento in cui noi vedremo la gloria di Dio e saremo manifestati nella gloria di Dio. E una delle preghiere di Paolo riguardava proprio questa comprensione per il credente. Lui diceva che Dio illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria, della sua eredità che vi riserva tra i santi. Che vuol dire? Che questa gloria, questa speranza è talmente grande che non riusciamo a comprenderla fino in fondo. E quindi Paolo prega perché sa che c'è bisogno dell'intervento dello Spirito Santo per comprenderla. Proprio quello Spirito che ci è stato dato come pegno, come caparra, come anticipo della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Quindi il lavoro dello Spirito è proprio questo, farci comprendere sempre di più la gloria che è riservata, e lo fa in armonia con la Scrittura. Così più studiamo la Scrittura e più lo Spirito Santo ci fa comprendere questa realtà. E quindi la gioia è collegata alla speranza. Alla speranza che un giorno anche noi compariremo davanti a Cristo, e come Paolo noi desideriamo stare lì, perché così riceveremo quel giorno la ricompensa anche del nostro servizio. Paolo fremeva, Paolo diceva: ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Quel giorno il frutto del nostro lavoro che abbiamo fatto qui sulla terra ci verrà riconosciuto in cielo. E quindi questa attesa, questa speranza deve produrre gioia, gioia nel servire, anche se è difficile. E dobbiamo avere gioia non solo nella speranza, non solo gioia nella speranza, ma anche essere pazienti nella tribolazione. Cioè continuare a stare sotto lo stress, sotto la prova. Quindi questo vuol dire che non è un momento, un giorno, ma continuare a servire il Signore anche se questa prova dura nel tempo. Perché? Perché noi continuiamo a guardare a ciò che sta per arrivare. Continuiamo a lavorare con il massimo della diligenza, con il fervore, perché stiamo servendo e glorificando il nostro Signore e perché un giorno compariremo davanti a Lui. E tutto questo non avverrà se prima non andiamo da Dio a fare cosa? Cosa dice Paolo? Davanti a Dio in preghiera, sempre il versetto 12. Perseveranti nella preghiera. Quindi la preghiera dimostra che dipendiamo da Dio, ma la preghiera dimostra anche che noi stiamo ricevendo la forza dal Signore. Quando è difficile servire i fratelli, da chi andiamo? Da chi andiamo? Qual è il nostro primo pensiero quando apriamo i nostri occhi? E quindi quando noi andiamo in preghiera e preghiamo anche per i nostri nemici, per coloro che ci causano difficoltà, in cambio il Signore ci dà gioia, impariamo la pazienza e diventiamo perseveranti, che è appunto la caratteristica dei veri credenti, la perseveranza. E così abbiamo visto tre campi, adesso ne vediamo un quarto campo in cui dobbiamo mostrare amore, ed è quello di supplire alle necessità materiali. Paolo scrive: provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Quindi la sincerità del nostro amore e l'unità della nostra Chiesa si dimostra anche nella prontezza a dare ciò che abbiamo, che poi in definitiva appartiene al Signore, per provvedere ai bisogni e alle necessità in cui i fratelli o le sorelle possano trovarsi. Il verbo provvedere indica comunione, partecipazione, significa che quando noi amiamo qualcuno, partecipiamo in qualche modo al suo dolore. Significa, oggi lo diremmo con empatia, cioè entriamo nel suo dolore. E in Prima Giovanni ci ricorda questo, Prima Giovanni capitolo 3, versetti 16 a 18. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. E poi dice, ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere lui? Figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Questo è lo stesso principio, cioè che l'amore è un amore pratico, che viene incontro alle necessità del fratello, dimostra l'amore agape. Quindi una chiesa come la nostra si continuerà ad affrontare problemi del genere, problemi che riguardano bisogni materiali, e il Signore ci chiama a rispondere con premura, partecipando anche al dolore di colui che vogliamo aiutare. E poi dobbiamo esercitare l'ospitalità. E questo non significa che dobbiamo invitare le persone, non significa semplicemente, meglio, invitare i nostri amici, le persone a cui vogliamo bene, qualcosa di più. Vuol dire questa parola ospitalità, amore per chi viene da fuori, per gli sconosciuti in un qualche modo. Quindi l'amore non è solamente concentrato nella chiesa locale, l'amore si estende anche ai credenti che provengono da fuori, da quei credenti che hanno bisogno, che forse non conosciamo, ma che siamo comunque chiamati ad aiutare, perché facciamo comunque parte della famiglia di Dio. E anche questo implica sacrificio, disponibilità e impegno. Quindi, in conclusione, la nostra preghiera è che possiamo veramente mostrare prontezza ai bisogni dei nostri fratelli, provvedendo alle necessità dei santi ed esercitando con premura l'ospitalità. E la nostra preghiera riguarda il fatto anche che Dio possa concederci di essere veramente una Chiesa unita, in profondità, che si ama sinceramente, che è impegnata a servirsi l'uno con l'altro con gioia, sapendo che la nostra speranza è in cielo. Preghiamo. Signore, vogliamo dirti grazie perché ci scuoti, perché vai in profondità nella tua parola, e così quando noi la studiamo impariamo così tanto, e così leggiamo questi versetti e ci sentiamo da una parte ripresi, ma dall'altra sentiamo che desideriamo ubbidirli, compiere questi comandi, queste esortazioni. È proprio lo spirito che tu hai messo in noi che ci spinge a farlo. E così preghiamo che anche noi possiamo fare dei proponimenti questa mattina, affinché noi possiamo essere dei tuoi servitori e servire come tu vuoi la tua Chiesa, nel nome di Gesù. Amen.